File 2, pagina 22. Il 19 gennaio del 1945 Paolo Spezzotti fu coinvolto in prima persona dalla brutalità degli eventi. Ricorda di essere stato fermato con il padre, portato nelle carceri di Via Spalato e interrogato, messo a confronto con il partigiano Gino Perez, Orio, che giaceva in terra e recava sul corpo le violenze a cui era stato sottoposto. Questi asserì di non aver mai incontrato il vecchio, mentre nei confronti di Paolo il suo sussurro poté sembrare meno esplicito, ma non fu in alcun modo una denuncia. Ancora oggi Paolo Spezzotti non sa chi fu il delatore, forse qualche fascista repubblichino avverso al senatore, che però fu lasciato andare, ma lo si colpì nel figlio. Accusato di essere membro del CLN, Paolo fu rinchiuso in via Spalato per 40 giorni in isolamento nella cella numero 4, adiacente alla numero 3, dove si trovava il partigiano Martello e dove incontrò e strinse amicizia con un altro partigiano, Tribuno. In via Spalato fu condotto anche Faustino Barbina, accusato di essere il tesoriere del CLN, quando lo era Titta Spezzotti, denunciato da un delatore. Furono 40 giorni d'inferno, quasi peggiori, nel ricordo di Paolo, di quelli passati a Dachau. Partenze e fucilazioni, uomini condannati a morte in attesa dell'esecuzione, altri in pericolo di decimazioni, altri in attesa di deportazione. Le carceri assaltate il 7 febbraio da un comando della GAP, che liberò alcuni prigionieri politici, le conseguenti ritorsioni da parte dei tedeschi. 23 prigionieri fucilati contro il muro del cimitero l'11 febbraio, il bombardamento degli alleati che colpì anche le carceri da cui 7 uomini, di cui 2, condannati a morte, riuscirono a fuggire. In questo orrore gli unici momenti di umanità e di conforto erano gli incontri furtivi con Don Erino D'Agostini, sacerdote partigiano, poi compagno nel lager di Dachau. Il 24 febbraio 1945 da Trieste partì un treno di deportati che sostò a Udine, dove altri furono fatti salire, tra cui Paolo Spezzotti, Faustino Barbina, Don Erino D'Agostini, Gianni Agnoli, Alfonso Zamparo. In quei vagoni furono ammassate anche donne, tra cui Rosina Cantoni. Per loro la destinazione era Ravensbrück. Il treno giunse a Dachau il 28 febbraio. Da quel momento Paolo Spezzotti fu soltanto il numero di matricola 142203 al blocco numero 19, poi trasferito al blocco lavori pesanti numero 22, tra esseri sempre più spettrali, con la magrezza che si vedeva al di sotto degli abiti zebrati e puzzolenti, una massa che si trascinava in silenzio su pesanti zoccoli di legno, che moriva sul lavoro, che moriva nella cuccetta accanto al compagno che riposava. Al campo si lavorava dalle 4:30 del mattino alle 10 di sera, al limite della resistenza fisica e morale. Barbina, già provato, forse non avrebbe resistito alla fatica se il più giovane Paolo non l'avesse aiutato. Don Erino D'Agostini sosteneva tutti con le parole della fede, dando per primo un esempio di coraggio. Paolo confidò a lui un voto: se fosse riuscito a tornare dalla sua famiglia, avrebbe fatto erigere una chiesa. Così nel 1948 fu benedetto ai Casali Paparotti, presso l'azienda, un oratorio dedicato a Sant'Anna, dal nome della madre del senatore Luigi, che servì tutta la zona fino a quando non fu costruita una nuova, più ampia chiesa nel 1994. Intanto a Udine il senatore Luigi aveva fatto tentativi, rivelatisi inutili, per liberare il figlio, sentendosi rispondere che i figli pagano le colpe dei padri. Il 29 aprile 1945, dopo che la sera precedente i tedeschi avevano tentato di eliminare tutti gli italiani, il campo fu liberato dagli americani. Ma l'odissea non era ancora finita. Nel campo c'erano ancora 33.000 vivi e 7.000 morti a cui non si era potuto dare sepoltura. Ci vollero 3 giorni di lavoro con l'impiego di una decina di carri agricoli per portarli nelle fosse comuni. Ma c'erano i malati, c'erano decessi per le condizioni precarie, c'era il pericolo, rivelatosi reale, di un'epidemia di tifo. Dachau si stava trasformando in un grande lazzaretto, nonostante le condizioni di vita fossero migliorate. e non si riusciva a contattare le autorità per provvedere al rimpatrio degli italiani. Non si poteva mettersi in contatto con le proprie famiglie. Paolo Spezzotti, nominato segretario del Comitato del Campo, decise allora di fuggire da Dachau per raggiungere Udine, con il parere contrario di un altro compagno di internamento, l'avvocato Egidio Zoratti, ma sostenuto in questa decisione da Barbina, che, come sottolineò Spezzotti nella commossa commemorazione funebre, volle accompagnare lui e i due compagni di fuga, sorreggendosi barcollando sulle gambe davanti all'immagine della Madonna di Częstochowa, e mentre noi compivamo l'ultimo rischio, restò a pregare lungamente per noi. Da qui inizia la memoria che Paolo Spezzotti, arrivato all'età di 91 anni, ha voluto scrivere, affiancando la sua testimonianza accanto a quelle di altri che come lui hanno conosciuto l'inferno del lager. Un racconto senza odio, una cronaca di una tregua non meno dolorosa dell'internamento. È la storia di una marcia che inizia dal 10 maggio 1945 con due compagni, Marco Cristofori, che si ammala per strada presso Innsbruck e viene curato all'ospedale americano, e Alfredo Milocco per raggiungere finalmente Udine il 20 maggio. A Udine. Sono le 11 di sera quando Paolo Spezzotti entra in una Udine distrutta da Porta Poscolle. Piazza Vittorio Emanuele è deserta. In via Prefettura incontra il salumiere Arnaldo Sbuels. «Paolo, sei tu salvo?» Suona il civico numero 15. La sorella Anna apre la porta, non lo riconosce, scappa. Il giorno dopo l'arcivescovo Nogara viene avvertito della situazione di Dachau. Viene sollecitata la commissione pontificia. Paolo incontra la moglie di Faustino Barbina, consegnandole una lettera che l'amico, rimasto al campo, gli aveva affidato. Ma deve con dolore deludere le speranze della madre di Luigi Cosattini, che disperatamente cerca qualche notizia del figlio scomparso dopo la liberazione di Buchenwald. E bisogna tornare alla vita civile. Paolo riprende il ruolo di dirigente alla tessitura Spezzotti, riprendere anche a esercitare l'equitazione ad alto livello. Ma l'esperienza dei lager non deve essere dimenticata. Nell'estate del 45 viene organizzato un incontro di reduci ed ex deportati dei campi di sterminio al cinema Eden di Udine, dove Pietro Pascolo, già partigiano internato a Flossenbürg e Dachau, tiene un discorso in cui sottolinea la matrice democratica che accomuna tutti nella volontà di continuare la tradizione dei comitati di liberazione. Tra i presenti c'è Guido Bracchi, imprenditore, già membro del CLN di Udine per il Partito d'Azione, deportato a Mauthausen, il quale risponde all'invito raccogliendo nel 1946 i pochi superstiti dei campi di sterminio in un'associazione, l'Associazione Friulana degli ex deportati, che confluirà nell'Associazione Nazionale Deportati Politici. Bracchi, primo presidente rimasto in carica fino alla sua morte nel 1970, si prodigherà per aiutare gli iscritti, i familiari dei caduti nei lager, per tener viva la memoria, per difendere la libertà e la democrazia senza identificarsi in nessun partito politico. Mentre si inizia a parlare dello sterminio degli ebrei, Bracchi contribuisce a far sì che non ci si dimentichi di altre vittime dei lager. Suo vicepresidente è Faustino Barbina, che reggerà l'ANED fino al 1982, figura carismatica della Democrazia Cristiana friulana, deputato al Parlamento dove si prodiga per avviare le procedure per l'ottenimento del vitalizio di benemerenza per gli ex deportati, operazione che sarà portata a termine da altri soltanto dopo 27 anni dalla liberazione, conseguendo un importante riconoscimento morale e materiale. Nel 1982, dopo la morte di Barbina, l'Assemblea elegge Paolo Spezzotti. È il suo primo incarico come presidente, un incarico che però si interrompe nel 1985, quando deve trasferirsi in Toscana. Dopo le presidenze di Federico Esposito, che nel 1971 aveva celebrato ufficialmente il 25 aprile in Piazza Libertà a Udine, e di Dino Burelli, nel 1994 Paolo Spezzotti, rientrato in Friuli, è nuovamente alla guida dell'ANED, nominato consigliere d'onore dell'ANED nazionale con Rosina Cantoni, unici due friulani preposti a tale carica. Spezzotti continua la tradizione dell'associazione, sviluppando in modo prioritario l'esigenza di parlare ai giovani, di formare la loro coscienza civile portandoli nei luoghi della storia. Nascono così a partire dal 1995 i pellegrinaggi a Mauthausen, Ebense, Dachau, Auschwitz, Birkenau, Terezin. Si va a parlare nelle scuole per non dimenticare. Nei verbali conservati all'ANED si può leggere a questo proposito un intervento di forte coscienza civica di Rosina Cantoni, che raccomanda di concentrare i discorsi soltanto sui campi di sterminio, evitando ogni forma di generalizzazione e di condanna di interi popoli che avrebbe seminato soltanto inutili odi. Il 25 aprile 1998 il presidente Spezzotti parla nell'anniversario della liberazione, sottolineando, come ex deportato, la necessità e l'urgenza di continuare a scavare nella memoria, di impedire un silenzio colpevole. Nel 2004 Paolo Spezzotti, a 90 anni, lascia la presidenza, diventando presidente onorario, facendo spazio a un simpatizzante dell'associazione, Giovanni Ortis, perché è necessario coinvolgere sempre più soggetti che possano farsi portavoce di quegli ideali di libertà e democrazia da cui è nata l'associazione, e inizia a scrivere la sua memoria. Liliana Carnelutti. Pagina 31.